Continuiamo con un messaggio che abbiamo ricevuto da una persona che si chiama Kadim. E ascoltando il video che abbiamo pubblicato ieri, Una parola per la Pasqua 2022, ha scritto questo messaggio. Buonasera a tutti. Solo vorrei ricordare, i signori e signore, la vera storia di Gesù. L'imperatore romano Costantino I, nell'anno 325, durante il concilio di Nicea, accoppiato da altre religioni antichi pagani come la babilonese e la egesiana, la dottrina di Trinità, come quella per esempio nella dottrina egesiana 2800 avanti Cristo. Anche accoppiato la dottrina di resurrezione dopo tre giorni e la dottrina di redenzione. Quindi l'attuale dottrina cristiana è pagana, essendo Gesù, Isa pace su di lui, non ha mai detto che è figlio di Dio, ma un profeta del Signore Allah il Misericordioso. Gesù non è stato crocifisso, ma il Signore Allah il Misericordioso lo ha sollevato a lui subana. Vi auguro un buon weekend. Grazie Kadim.
Praticamente sì, abbiamo sentito queste, diciamo, queste cose molte volte, no? Sta ripetendo quello che diverse religioni dicono. Le senti da tutte le parti, senti queste cose, no? Solo che loro non hanno, chi ripete queste interpretazioni, non hanno fondamenti, non hanno prove, dimostrazioni, profezie, testimonianze per dimostrare che dicono il vero. Invece tutto quello che dice il Vangelo, la Bibbia, è dimostrato da testimoni. Testimoni anche fuori dalla Bibbia. Allora
dicono che l'imperatore Costantino nell'anno 325 ha copiato cose da religioni pagane come la dottrina di resurrezione, di redenzione, la Trinità. Può essere questo?
No, non può essere, perché Costantino non ha fatto la Bibbia. Sono stati quelli di Nicea che hanno messo insieme la Bibbia.
Ma sì, anche lui dice quello, concilio di Nicea.
Sì, però c'erano tante false dottrine, concilio di Nicea hanno scartato un sacco di dottrine false, perché è questo che molti non capiscono, che non è che noi possiamo inventarci una dottrina e metterla nella Bibbia, è impossibile, perché tutto quello che è nella Bibbia è basato su profezie, le profezie nessuno può inventarsele, va bene?
Cioè a Concilio di Nicea, quando hanno messo insieme la Bibbia, hanno scelto i scritti dai primi padri dai discepoli dal secolo 2, secolo 3, hanno messo insieme la Bibbia. Cioè non sono cose che Costantino ha copiato da religioni pagane. No, erano scritti che esistono anche oggi, documenti storici, dai discepoli, dai padri.
Sì, queste sono asserzioni che Kadim, diciamo, ha sentito in internet. È quello che dicono in internet, con i musulmani dicono questo. Poi ci sono anche degli atei e ci sono dei cristiani, tra virgolette, che cristiani che non credono alla Bibbia. E, insomma, l'internet circola di tutto di più. Se tu copi internet, diciamo, finisci in confusione. Io sono studioso di Bibbia, però se non... Cioè, la Bibbia è supportata da profezie. No. Solamente Gesù ha adempito 330 profezie. Per esempio nel Corano, per esempio islamico, non ce n'è che una profezia, tranne ce n'hanno alcune che l'hanno copiata dalla Bibbia, d'accordo, che appunto dice Gesù tornerà per stabilire il regno di Allah, loro lo chiamano Allah, no? Stabilire, loro credono che Gesù tornerà a stabilire il regno di Dio.
Ma è giusto?
È giustissimo, questo l'hanno copiato dalla Bibbia, quindi già questo metterebbe Gesù al di sopra di Maometto, no? Perché Maometto non ha mai fatto un miracolo. Nel Corano vediamo Gesù che ha fatto diversi miracoli. Nel Corano vediamo Gesù che nasce dallo Spirito Santo, da una vergine. Quindi è un livello superiore a Maometto, che appunto lui era un po', diciamo, lui sedicente profeta. Però se tu chiami un islamico, che profezia ha fatto Maometto? Neanche una. Che profezia
ha ricevuto il Corano?
E se loro dicono qual è il miracolo, va sì. Bene, ma allora anche gli indù dicono che i libri indù sono un miracolo. Cioè un libro in se stesso, non, per loro è un miracolo, per me no. La Bibbia non è un miracolo in se stesso, e sono le profezie che la rendono miracolosa, che Gesù è stato profetizzato. La Bibbia profetizza anche l'anno, che l'anno preciso, spaccato, che Gesù è stato crocifisso.
Prima della crocifissione.
Sì, l'ha profetizzato, Daniele capitolo 9, cinque secoli e mezzo prima di Gesù, profetizza la data della crocifissione. Cioè questi sono miracoli. Va bene? Quindi con tutto, io rispettiamo tutte le religioni, musulmane, indù, cioè tutto bisogna rispettare, però non è che ci sono migliaia di religioni diverse, sono tutte la verità. Cioè uno ci deve essere qui la verità. Cioè c'è una verità e tutto il resto sono bugie, via scoprire qual è la verità. Ora la Bibbia è l'unico libro religioso che ha profezia, non c'è un altro libro che ha profezia, non esiste. Il Corano non ce n'è neanche uno, tranne quelle copiate dalla Bibbia.
E Kadim sta menzionando la dottrina della Trinità, cosa pensi di questa?
La Trinità, io sono d'accordo con gli islamici, cioè oltre a varie religioni cristiane, ci sono religioni cristiane che non credono alla Trinità. È un termine sconosciuto nella Bibbia, non è biblico. A me mi dà fastidio perché fa inciampare tanta gente. Dice, voi credete in tre dei? In effetti non c'è nella Bibbia. C'è nella Bibbia, la parola Trinità non esiste nella Bibbia. Quindi perché dobbiamo insistere con questa Trinità che fa inciampare la gente, le fa allontanare da Dio? Come fai a spiegare che tu adori i tre dei, i tre dì che sono uno, poi sono tre? E quando è che sono tre? Quando è che sono uno? Non c'è nella Bibbia questo.
Ma tu credi che Gesù è Dio?
E certo, 100%. Gesù è Dio.
È Dio?
Non è né sotto né sopra. Né sopra.
È quello che gli islamici non accettano, che Gesù è Dio? Che sono uguali, che sono uno?
Beh, non l'accettano loro, però, perché loro non credono nella Bibbia. Anzi, loro hanno l'ardire di dire che nella Bibbia Gesù non ha mai detto che lui è Dio. Non è mica vero, invece. Non è mica vero. Quindi cerchiamo di non inventare dottrine così. La parola Trinità nella Bibbia non esiste, è venuta dopo, così come anche la Santa Maria, la Madonna e tante altre cose, no?
Infatti Kadim dice nel suo messaggio, Gesù non ha mai detto che è il figlio di Dio.
Calma, che lui mi parla col Corano, io ti rispondo con la Bibbia. Cioè, guarda, andiamo alle scritture innanzitutto, andiamo per gradi un passo alla volta.
Sì.
Allora, ci sono tre dei che diventano uno, ora tre, ora uno, ora tre, oppure c'è un Dio. Okay, andiamo per gradi, vai. Qui c'è qualche scrittura per Kadim, Isaia 43, Isaia 45, 43, 11, 12.
Isaia 43, 11,
43,
11
e 12.
Io sono il Signore e fuori di me non c'è Salvatore. Io ho annunziato, salvato, predetto, e non un Dio straniero in mezzo a voi. Voi me ne siete testimoni.
Ecco, allora, questo qua dice, fuori di me, dice, questo è Yahweh, il Padre che parla, fuori di me, il Padre, non c'è Salvatore. Quindi già questo escluderebbe un Gesù Salvatore.
Oh.
A meno che non è la stessa persona.
Ah.
Ma essere la stessa persona non vuol dire Trinità, vuol dire la stessa persona. Allora, Gesù è inferiore al Padre, e l'ha anche detto, il Padre è più grande di me, ma perché, dimmi.
Sono due persone, uno è il Padre, uno è il Figlio.
E basta.
Non è la stessa persona,
non
solo
sono
una.
Mai la stessa persona tangibilmente.
Ah, ok, fisicamente.
Sono la stessa persona spiritualmente.
Però fisicamente sono due.
Sempre due e mai una.
Ah, ok.
Va bene, Gesù ha detto, il Padre è superiore di me, più grande di me, certo, perché lui è figlio dell'uomo, no? E lo spirito è uno. Allora,
però Gesù ha detto in Giovanni 10:30, io e il Padre siamo uno.
Esatto. Sempre.
Quindi, nello spirito sono uno, fisicamente sono Padre e Figlio.
Sì, ma voglio vedere, a volte era il figlio dell'uomo che parlava, a volte era il figlio di Dio. Vediamo le Getsemani e il figlio dell'uomo che dice, se il Padre allontana questa coppa da me. Quindi chi era quello? Il figlio di Dio? Sì, è figlio di Dio, ma era il figlio dell'uomo che non voleva andare alla croce. E Dio gli ha detto, no, devi andare perché ti sei offerto volontario, continua. Per salvare, è meno male che Gesù è andato, si è offerto di andare. Isaia 45:21.
Proclamatelo, Fateli avvicinare, si consiglino pure assieme. Chi ha annunziato queste cose fin dai tempi antichi e le ha predette da lungo tempo?
Nessuna religione, l'Islam, niente. Nessuno può predire il futuro.
Non sono forse io il Signore? Fuori di me non c'è altro Dio, Dio giusto, e non c'è Salvatore fuori di me. Io sono Dio. Isaia 45:21.
Sì, ci siamo, quindi non c'è altro Dio. Cioè qui Allah è Dio, cioè uno dei due è falso, devo scoprire qual è. Qui c'è Dio e poi c'è il Dio degli Hindu. C'è un Dio di troppo in questa città, devo decidere chi è. E allora con le profezie, secondo il mio piccolo intendimento, con le profezie della Bibbia comprendiamo che solo Dio può predire il futuro dall'inizio. Questo non avviene nel Corano. Ci sono profezie, sì, ma sono copiate dalla Bibbia, però. Va bene. Maometto ha fatto un ottimo lavoro di copiatura, ma non è che lui ha fatto miracoli o profezie. Se tu chiedi a un caro amico, qualunque amico musulmano, che profezia ha fatto Maometto, la risposta è niente. Niente, dammi una profezia. Niente. E allora perché chiama il profeta? Chiedi a loro. È un po' come nel cristianesimo, c'è testimone di Geo, mormone, cattolico, protestante, ognuno ha le sue opinioni. Isaia 45:5-6.
Io sono il Signore e non ce n'è alcun altro.
Quindi non c'è il Signore Gesù, tranne che nel Padre, mi segui? Mm-hmm. Quando dice Signore Gesù, sta dicendo Signore a Dio, che è nel Figlio. Non ci sono due signori.
Cioè Gesù è parte del Padre.
Lo chiami Signore Gesù e dici bene, perché lo è, ma nel Padre,
sì.
Okay? Non nel Figlio dell'uomo che è morto.
Mm-hmm.
Il Figlio dell'uomo è morto, Figlio di Maria è morto. Quando queste apparizioni a Medjugorje dico: mio figlio, no, quale mio figlio? Tuo figlio è morto. Lei massimo può dire: mio figlio che è morto. Adesso c'è solo uno figlio. Gesù non ha due personalità, uno di Maria e uno di Dio, è uno, Figlio di Dio. Va bene? Maria non è la madre di Dio, come dicono certi religiosi, è la madre di Gesù, cioè del Figlio dell'uomo, non è la madre del Figlio di Dio.
Sì, sì, sì.
Andiamo.
Isaia 45, continuo il verso 5. Fuori di me non c'è altro Dio. Io ti ho preparato, sebbene non mi conoscessi, perché da Oriente a Occidente si riconosca che non c'è altro Dio fuori di me. Io sono il Signore e non ce n'è alcun altro. Isaia 45, versi 5 e 6.
Ok, ci siamo? Qui continua, sì, a ripetere: non c'è un altro Dio, non c'è un altro Salvatore. Gesù non è un Salvatore, lui è il Salvatore. E chi è? Dio, Yahweh, il Padre, che si rivela attraverso il Figlio, nello Spirito. Non nella carne, quindi Trinità, no, nello Spirito, quindi uno, nello Spirito, Figlio di Dio col Padre uno, nella carne, tangibilmente, il Figlio è qua e il Padre è là, a suo fianco,
sì.
Due persone tangibili, sempre separate, tranne che nello Spirito, ma non diventano mai tre Trinità, rimangono sempre una nello Spirito, sempre, come quando tu ricevi lo Spirito Santo, battezzato lo Spirito Santo, Spirito Santo è con te sempre. Non è oggi sì, domani no, adesso sei Trinità, domani no. È sempre uno con te, lo Spirito Santo e Gesù. Dimmi.
C'è una scrittura che dice, non so dove, che dice che Gesù era sottomesso al Padre in ogni cosa, cioè in ogni pensiero, in ogni azione, sottomesso al Padre. Questo significa una unità completa con Dio.
Completa.
Essere uno con Lui, anche se il Padre è maggiore e Lui è Figlio, era sottomesso, diventato uno in ogni cosa.
Esatto.
Cioè è parte di Dio.
Esatto. Infatti Gesù ha detto molte volte, ha detto diverse volte, il Padre è maggiore di me. Ora questo, come si spiega che Gesù dice il Padre è maggiore di me? E dopo tu mi vieni a dire che Gesù e il Padre, diciamo, sono divinità, sono uguali. C'è qualcosa che non quadra qua. Se sono uguali, allora perché il Padre è maggiore di me? Capisci? perché il padre è maggiore, perché lui è il padre e lui è il figlio, figlio dell'uomo, sicuramente è inferiore, figlio dell'uomo. Vabbè. Figlio di Dio, sì, ma è nello Spirito Santo, è la stessa persona. Ci siamo?
Sì.
Ora passiamo al Nuovo Testamento sullo stesso soggetto, Giovanni 10, 38 e Giovanni 14.
Giovanni 10, 38. Ma se le faccio, anche se non credete a me, credete alle opere, affinché sappiate e riconosciate che il Padre è in me e che io sono nel Padre. Giovanni 10, 38.
Quindi è così semplice? È così semplice.
Sì.
Capisci? Non è, come dico il testimone di Geova, il principio era la parola era con Dio, la parola era un Dio. E quanti dei ci sono?
No.
Qualcuno dirà, beh, almeno tre. No! Ce n'è uno! Gesù, Spirito Santo e Dio, è una persona. E la Trinità, ma la Trinità non ci serve, è un'invenzione. Per questi qui, i religiosi, si annoiano a volte, non sanno cosa fare, e si inventano dottrine perché magari raccolgono più offerte. Va bene? È la stessa persona. Giovanni 14, 9 e 10.
Gesù gli disse, da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai tu dici, mostraci il Padre? Non credi tu che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico di mio, ma il Padre che dimora in me fa le opere sue. Giovanni 14, 9 e 10.
Ma questo è così chiaro. Non sono io che opero, è il Padre. Sì, sì. Ma come, tu non sei un Dio? Tu non sei parte della Trinità? No, sono uno. È sempre lui, è sempre il Padre. Va bene, dice, come, da tutto questo tempo sono con voi, non mi hai conosciuto, chi sta parlando? Il Padre. Chi ha visto me ha visto il Padre, sta parlando nello spirito, non sta parlando il corpo fisico, materiale di Gesù che si stancava, doveva dormire e poteva morire in croce, non sta parlando di, sta parlando dello spirito. Quindi non vedo traccia da nessuna parte della Trinità. Anzi, fa inciampare, offende i musulmani e altre religioni che noi adoriamo tre dei. E tutti a spiegare, no, non sono tre, sono uno. E perché dice tre? E perché bla bla bla, mezz'ora di spiegazioni basata su nessuna scrittura. Ci siamo?
Sì.
Cosa dicevi? Che gli islamici credono a... il profeta Maometto che di...
Sì, dicevo che sono alcuni islamici che dicono che Maometto ha avuto profezie.
E quali?
Non lo so.
Non lo sanno neanche loro.
Ma dicono che ci sono state.
Però loro credono, loro prendono il libro del Corano come un miracolo. Vabbè, se questo qui è un miracolo che scrive un
libro... A parte il Corano. Dicono che ha dato delle profezie che sono avvenute.
Però io non lo so... Le profezie che ho sentito che loro usano non sono come quelle della Bibbia, che sono proprio precise, esatte, tengono la data precisa. E, cioè, ci sono migliaia di profezie adempiute nella Bibbia, solo Gesù ne ha adempiuto 330, nato da una vergine, tradito per 30 denari, tradito da un amico, risorto il terzo giorno, cioè praticamente è nato a Betlemme. La strage degli innocenti di Erode, 330 profezie. Guarda, in quasi tutte le Bibbie, quelle buone, c'è la lista delle profezie che Gesù ha adempito. Guarda, qui c'è una Bibbia, io, se tu guardi qua, c'è una lista di la maggioranza delle Bibbie di studio hanno la lista delle profezie che Gesù ha adempito. Alcune ce n'hanno solo una cinquantina, ma se le conti sono 330. Cioè, massimo rispetto per il Corano, il libro scritto in maniera intelligente, molto, molto di alta bibliografia, era bravo a scrivere Maometto, però qui o è la Bibbia falsa o il Corano, uno o l'altro, non possono essere, va bene, cioè, col Corano tu ti salvi con le opere, quindi anche facendo guerra, uccidendo nemici, e poi se tu muori in guerra vai in paradiso, i tuoi peccati sono perdonati. Cioè, esattamente il contrario della Bibbia. La Bibbia, se uccidi e non ti penti e non smetti, non vai nel regno di Dio. Angela, che altro?
Sì, Kadim dice anche che Gesù non è morto sulla croce,
ma Giuda.
Sì, così dicono i musulmani che Giuda è morto sulla sì. croce. Lui non cita Giuda, però.
Sì, ma lo citano gli islamici, che Giuda è... Praticamente allora noi, i nostri peccati sono perdonati per via di Giuda, secondo loro.
No, non sono perdonati affatto.
Non sono perdonati affatto.
Sono su di noi ancora.
Cioè, gli amici islamici credono nel Messia, no? E appunto Gesù è chiamato Isa, Messia. Era profetizzato che il Messia, profetizzato dove? Nella Bibbia. E colgo l'opportunità perché gli islamici credono nel Messia, Gesù. Ora, la Bibbia profetizzava che il Messia doveva sacrificarsi per pagare i peccati di chiunque nel mondo viene a Lui, crede in Lui, lo riceve nello Spirito. Allora, sempre noi, educatamente, ringraziamo Giuda per la sua generosità, supposto morto al posto di Gesù, ma questa dottrina però non è assolutamente scritturale. Dove sono le prove che Giuda è morto al posto di Gesù? E per quale motivo? Poi Giuda non lo aveva fatto. Giuda l'ha tradito a Gesù, che va a morire al posto di Gesù, al contrario. Quindi trattasi di invenzione, di fantasia, di qualche religione non cristiana. Il fatto che Giuda va a morire al posto di Gesù, allora è venuto qua per fare niente. Cioè, comunque, andiamo alle profezie, guarda. Andiamo alle profezie, perché quello che dico io non ha importanza. Allora, qui c'è una profezia di circa 8 secoli avanti Cristo. Isaia 53, andiamo dal 4 al 12 e leggiamo degli stralci. Allora, vuoi cominciare col 4?
Isaia 53, 4.
Ecco, qui cosa sta cercando di dimostrare? Cercando di dimostrare che Giuda non poteva morire al posto di Gesù. Perché? Adesso lo vediamo.
Tuttavia, erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato.
Allora, cosa dice qua? La profezia di 8 secoli prima di Gesù diceva che quando sarebbe venuto il Messia, qui tutti sanno che questo parla del Messia, allora lui, il Messia, doveva caricarsi dei dolori del suo popolo. Va bene? E quindi per poterli perdonare, per poterli... Però sarebbe stato anche percosso da Dio. Quindi non era un messia tipo Maometto o il re Davide dalla Bibbia che uccide tutti con la spada. No, era un uomo diverso. Era uno che veniva qui ad essere percosso, umiliato, perseguitato. Questa era l'immagine del Messia. Vedremo in questo capitolo che leggeremo una parte. Va bene? Vedremo questo capitolo come questo capitolo è un identikit, è una foto perfetta di Gesù Cristo. Tanto è talmente simile a Gesù che nelle scuole bibliche, rabbiniche, ebraiche, non le studiano questo. Questo capitolo è tabù, proibito leggerlo. C'è stato un missionario che gliel'ha letto in ebreo, glielo leggeva. E l'ebreo gli fa, ma ti ho detto che non sono cristiano? E quella continua a leggere. E quello dice, ti ho detto che non sono cristiano? E quella continua. Ma perché la vuoi smettere di leggere il Nuovo Testamento? Non sono cristiano. E lui dice, questo è il Vecchio Testamento. Questa è la tua Bibbia. E cioè, questa è una cosa che... Il massimo che arriva dice, ma questo dice Messia, ma vuol dire Israele. Israele non si carica i tuoi peccati. Ti scarica i peccati addosso. Allora, vai avanti, Angela.
Verso 5. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità.
Ha capito? Quindi è stato trafitto, attenzione, crocifissione, trafitto, chiodi. Ok? Per quale motivo? Perché i romani erano cattivi? No. Lui aveva profetizzato che sarebbe stato ucciso. Ma c'era un motivo perché Gesù moriva, per le nostre trasgressioni, stroncato per le nostre iniquità. Questo era il Messia che aspettavamo. Quindi Gesù ha solo adempito quello che era profetizzato. Che c'entra Giuda? Ammesso, non concesso, okay, che Giuda muore sulla croce. E cosa muore sulla croce? Che abbiamo concluso qua.
Niente.
Che concludiamo? Giuda è un traditore che muore in croce. Okay, morto in croce. Insomma, è morto. Che vuoi farci? È morto. E può pagare Giuda i nostri peccati.
No.
Ci vuole un sangue perfetto, puro dell'agnello. Avanti.
Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti.
Allora, com'è che siamo guariti? Con le sue lividure. Questo parla di guarigione anche fisica, non solo spirituale. Le frustate, le lividure ci guariscono. Cerchiamo di capire com'è l'immagine del vero Messia. Il Messia viene qua a caricarsi dei peccati perché a forza di ammazzare animali, ammazza animali che sacrificati dagli islami, sacrificati dagli ebrei, se che ti pare, non possono pagare per i tuoi peccati. E se io uccido una gallina, uccido un bue, uccido un cavallo, cioè io sono un omicida, ho ammazzato mio fratello, ma adesso ammazzo un cammello e... povero cammello. E tu credi che perché ha ammazzato il cammello la vedova di quello che hai ucciso ti perdona? Ma vai a chiedere. Io ti dirò, ma cosa me ne frega a me che hai ucciso un cammello? Oh, tu hai ucciso mio marito. In galera. Ma io ho sacrificato un cammello. Ma vai in prigione per 50 anni, assassino. I sacrifici così, cos'è che dite? Invece... ci vuole uno che paga quello che tu non puoi pagare, Dio. Dio, solo Dio poteva farlo. Avanti.
Verso 6. Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti.
Ok, quindi qui leggiamo di nuovo che noi smarriti nel peccato, andando per la nostra via verso l'inferno, il Signore fa cadere su di lui l'iniquità. Quindi questo è il ritratto del Messia. Il Messia veniva a caricarsi dei nostri peccati. Quali peccati? I peccati che puoi uccidere tutti i cammelli, tutti gli agnelli che vuoi. No, il sangue, dice in ebrei Paolo, dice, il sangue di becchi, di tori, di pecore, montoni, non possono lavare il peccato. Adesso io sono un serial killer, ammazzo avanti e indietro. Quanti animali devo ammazzare per accontentare le 10, le 20, le 30, le 40 persone, i parenti che io gli ho ucciso, i figli, i mariti, le mogli? E chiedi, manda un'email. Pronto, sto parlando con le 40 persone che io gli ho ucciso i vostri mariti, le vostre mogli. Quanti animali devo ammazzare? Dice, ma dammi l'indirizzo che ti dico io quale animale bisogna ammazzare qua. Dammi il tuo indirizzo. Ci siamo? Però ecco il piano di Dio. I peccati vanno pagati, non si possono perdonare senza pagamento. Ci vuole, perché è la legge di Dio, è la legge di Dio, bisogna pagarli. Se no crolla il regno di Dio. Però noi non possiamo pagare, perché se li paghiamo moriamo. Perché ha detto... Dio ha detto ad Adamo ed Eva, se mangiate il suo frutto, morite. L'hanno mangiato. Il frutto non era una banana o una noce di cocco, era diventare al posto di Dio. Colpo di Stato. Erano avvisati, per pagarlo ci voleva la morte. Ora loro non potevano pagare e tornare. Ci voleva uno che meritava di tornare. Uno che era senza peccato, perché tornava, non meritava di morire, figlio di Dio. Risuscita, e questo ha senso, questo ha un senso. Va bene, avanti.
Verso 8. Dopo l'arresto e la condanna fu tolto di mezzo, e tra quelli della sua generazione chi...
Vedi, fu arrestato e condannato e fu tolto di mezzo. Adempito al 100% da Gesù, che fu arrestato, condannato, sì, e tolto di mezzo, ucciso. Una profezia incredibile. Avanti.
E tra quelli della sua generazione, chi rifletté che egli era strappato dalla terra dei viventi e colpito a causa dei peccati del mio popolo?
Vedi? Strappato dalla terra dei viventi, colpito a causa dei peccati. Questo è lo spirito del Messia. Uno che viene a dare la vita per salvare, non che fa morire Giuda per salvare la sua. Quello non ha né capo né piedi. Con tutto rispetto per Maometto, ha scritto un grande libro, va bene, ma Insomma, qui o la Bibbia è falsa o il Corano, o l'Islam o il cristianesimo, o Allah o Dio, uno, c'è un falso qua. Quindi, fratelli, non devo dirvelo io, decidete voi. 10.
Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni.
Alleluia. Quindi vita eterna, risurrezione, prolunga i giorni e vedrà la discendenza, che è i cristiani, i redenti, i convertiti. E sì, però ci sono anche convertiti e nella religione indù, nel buddismo. Sì, d'accordo, ma quelle però sono bugie. Invece la discendenza di Cristo è basata sul sangue, sulla verità, sul Vangelo. Cioè una di queste, c'è una verità e 10.000 bugie. Una vera religione, Cristo, e 10.000 false. Voi decidete, fratelli, decidete voi, non devo dirvi io qual è la vera religione. Ciascuno decida. Però attenzione, giunge il giorno del giudizio, dopo la morte sarà bene che la scelta che abbiamo fatto è quella giusta. Avanti.
Ma voglio dire che il Corano stesso dice che il Vangelo è da Dio. In Sura 5:46 dice: facemmo camminare sulle loro orme Gesù, figlio di Maria, gli demmo il Vangelo in cui è guida e luce. E anche in Sura 3:48 dice: Allah gli insegnò a Gesù la saggezza, il libro della saggezza, la Torah e il Vangelo. Quindi il Vangelo viene da Dio.
Sì.
È una conferma.
E lo dice anche il Corano. Il Corano, secondo mia piccola opinione, è pieno di contraddizioni. Che da una parte innalza il Vangelo e questo, dall'altra parte uccidono i cristiani. Vedi, ovunque l'Islam è in controllo, i cristiani se non pagano la tassa vengono uccisi. C'è una tassa che se non la paghi vieni ucciso. E questo non va con questo che Maometto diceva qui, di che il Vangelo è la verità e cristiano è quella. Però nello stesso Corano poi il Maometto obbliga a sottomettere i cristiani e gli ebrei. Quindi diciamo ci sono contraddizioni. Mm-hmm. Avanti.
Torniamo a Isaia 53 verso 11. Dopo il tormento dell'anima sua vedrà la luce e sarà soddisfatto. Per la sua conoscenza il mio servo, il giusto, renderà giusti i molti. Si caricherà egli stesso delle loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini. Egli dividerà il bottino con i molti, perché ha dato se stesso alla morte ed è stato contato fra i malfattori, perché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i colpevoli. Isaia 53, 4 a 12.
Gloria a Dio. Insomma, continua a dire che il Messia avrebbe pagato per l'iniquità, il Messia che si caricava dei peccati. Questa è un'immagine perfettissima di Gesù Cristo. Va bene, quindi avendo pagato per i peccati, Gesù ha pagato per i peccati di chiunque si ravvede, islamici, chiunque, il Signore salva tutti. Va bene, adesso il Salvatore Messia può salvare chiunque viene a Lui. Cioè andare a Lui, non dico religione cristiana, che alcune religioni cristiane dovrebbero cambiare nome e scrivere negozio. Bene. Cioè troppo del cristianesimo oggi non è degno di chiamarsi cristianesimo. Una vergogna e non rappresenta più Dio, Cristo, la salvezza. Solo secolarismo, troppo il cristianesimo ormai. Non parla della gente seduta in panca che magari sono sinceri. Si parla delle gerarchie, si salve chi può. Quindi voglio dire, cari amici islamici, venite direttamente da Gesù che vi ama, non dovete andare nella religione cristiana, perché non volete, cioè ci sono anche delle buone chiese, per l'amore di Dio, speriamo di essere uno, Dio il giudice, venite da Gesù che vuole salvarvi e non preoccupate dei vostri peccati, però ravvedetevi e il suo sacrificio pagherà anche per i vostri peccati, va bene, leggi Romani 10:9, ce l'hai. 10, 9 e 13.
Romani 10, 9. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato.
13, infatti?
Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato.
Amen. Va bene. Insomma, è logico che trovi somiglianze tra le religioni, no? Sai che dice, sai, i cristianesimo l'hanno copiato di qui, copiato di là, ma tutte le religioni hanno somiglianze. Però la Bibbia è la verità per le profezie, per dirne una. E gli altri, le altre sono così, insomma, hanno delle somiglianze, ma non hanno un salvatore, no? Cioè l'induismo, sappiamo che imita il cristianesimo e la Bibbia. L'Islam ha copiato un sacco di parte della Bibbia, però quello che non gli piaceva Maometto lui lo scartava. E purtroppo Maometto ha scartato tutte le profezie, quasi tutte, qualcuna così, per esempio quelle 330 dicevo che Gesù ha adempito. Allora, vabbè, quindi il cristianesimo non imita le altre religioni, assolutamente per niente. Cioè se uno per esempio assomiglia a te, Kadim, o assomiglia a me, non significa che non lo stiamo imitando, assomiglia. Non è che vuol dire che abbiamo imparato da lui.
Va bene. Credo che il problema più grande tra i cristiani e i musulmani è che i musulmani non accettano Gesù come figlio di Dio, mentre i cristiani sì, è quello è il problema principale. Quindi Gesù è figlio di Dio o non lo è?
Guarda, su questo posso rispondere con lo stesso Corano. Leggiamo nel Corano. Il Corano dice che Miriam, ha concepito tramite lo Spirito Santo di Dio. Lo dice nel Corano, non solo nella Bibbia. Quindi, e allora, se il padre non fosse Dio, chi è il padre di Gesù? Questa è una buona domanda da fare agli amici musulmani. Non è Dio il padre, d'accordo? Allora chi è il padre? È lo Spirito Santo. E di chi è lo Spirito Santo? Di Dio. Quindi Dio attraverso lo Spirito Santo, non rapporti carnali, attraverso lo Spirito Santo Maria ha concepito.
Sì.
Vabbè, Dio non ha figli carnali, è logico. Va bene? So che ci sono religioni cristiane che sono fuori binario anche di questo. I mormoni credono che l'arcangelo Michele ha avuto sesso fisico con Maria, e allora Gesù sarebbe figlio di Gabriele, non di Dio. se ho capito bene, qualcuno mi corregga, per favore.
Ma il Corano crede che uno spirito da Dio è entrato in Maria e così è nato Gesù?
Sì.
Cioè sanno che non è un contatto fisico? Sì. Infatti il Corano chiama Gesù parola di Dio.
Abbiamo
letto questo quindi, nel passato.
Quindi il Corano stesso ammette che Gesù è figlio dello Spirito Santo, sì. Quindi di Dio.
Sì, sì. Era in Sura 3:45, dove gli angeli dissero: O Maria, Allah ti annuncia la lieta novella di una parola da lui proveniente, il suo nome è Messia Gesù.
Ecco, quindi lei rimane incinta per lo Spirito Santo. E chi è il padre? È Dio, spiritualmente, padre di Gesù che è stato concepito. Va bene?
Sì. Amen. Quindi,
quindi Gesù è vero uomo, figlio di Maria, vero Dio, figlio di Dio.
Mm-hmm.
Cioè lui è come cioè due persone. Ci siamo?
Sì.
Quindi vero uomo e vero Dio. Vero uomo, figlio di Maria, solo l'uomo. Maria, figlio di Dio, ci siamo, quindi è vero uomo e vero Dio. Avanti.
E poi il Corano chiama Gesù sempre Messia, il Messia Gesù lo chiama.
E il Messia nella Bibbia è specifico per pagare i nostri peccati. Mm-hmm. E questo qui a Maometto gli è sfuggito. Non lo so, questo doveva mettere Isaia 53 nel Corano, non l'ha messo. Peccato.
Credo che anche questo mostra che Gesù e Dio sono uguali, sono uno, perché il Corano dice: il Messia Gesù, il figlio di Maria, una sua parola che egli pose in Maria. Cioè la parola che Dio ha messo in Maria è diventato il Messia Gesù. Questo mostra che la parola e Dio sono, chiaro che sono uno, Dio non è separato dalla
sua parola.
Ma
loro credono che Gesù è la parola di Dio.
Ma questo dimostra che Gesù e Dio sono uno.
Sì, cioè peccato che lo hanno abbassato così tanto, perché in realtà se Gesù è la parola di Dio, Maometto no, e chi è superiore? Abbi pazienza. Però è che a tutti i miracoli che Gesù ha fatto nella Bibbia, e Maometto non li ha messi nel Corano, quindi ci hanno giocato un po' lì, no?
Apparentemente ci sono tanti islamici che leggono il Nuovo Testamento, come mai non capiscono queste cose?
Non lo capiscono perché neanche io lo capivo, il Nuovo Testamento, e neanche il Vecchio capivo. Che non si può capire andando a scuola. Tu vai a scuola, io sono italiano, vai a scuola in Italia, studi, fai l'università fino a quando c'hai fino a 99 anni e ancora non capisci la Bibbia. Perché? Vai a Corinzi 2, guarda, cosa dice. Corinzi 2 ti dice perché gli islamici non capiscono la Bibbia, ma neanche tanti cristiani la capiscono la Bibbia. perché è scritto, dice il Signore, vai verso 10, 1 Corinzi 2:10.
Primo Corinzi 2:10. A noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio.
Quindi com'è che il Signore ci rivela a noi queste verità? Tramite?
Lo Spirito.
Lo Spirito, che si chiama battesimo dello Spirito Santo. Va bene. Ma anche quando nasci di nuovo, che credi in Gesù, ricevi una caparra di Spirito sufficiente per capire la Bibbia. Col battesimo la capisci tutto quello che devi capire. Quindi gli islamici non hanno lo Spirito Santo, non possono capirlo, ma nessuna religione può capire la Bibbia, ma anche le tantissime chiese cristiane non la capiscono, perché seguono un pastore padrone, un pastore diventa come piccolo Dio, diventa queste personalità, tutto quello che gli dice non cade foglia che il pastore non voglia, e allora la gente conosce il pastore, conosce i suoi libri, conosce le sue dottrine, però non conosce lo Spirito Santo, non conosce la Bibbia. Legge la Bibbia, ma non la capisce. Tante chiese, e gli islamici anche, con massimo rispetto. Non la capivo neanche io, la Bibbia, zero. Quindi agli amici islamici dico, se non capite la Bibbia, ma nessuno la capisce la Bibbia, ci vuole lo Spirito Santo. Quando ricevi lo Spirito Santo, capisci la Bibbia, capisci la profezia. Allora, 11, così nessuno?
Primo Corinzi 2:11. Dove?
Verso 11, sì. Così nessuno conosce le cose di Dio?
Ok, così nessuno conosce le cose di Dio se non lo Spirito di Dio.
Capito? Quindi tu leggi la Bibbia, ma se non è lo Spirito Santo, se non sei battezzato nello Spirito, se non puoi capire. Quindi, amici islamici, è normalissimo che non capite la Bibbia. Non potete. Dio ha messo il suo sigillo. Va bene, 12.
Ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio, per conoscere le cose che Dio ci ha donate. E noi ne parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito, adattando parole spirituali a cose spirituali. Ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio.
Capisci? Non si possono capire queste cose, dice qua, con la sapienza umana. Il più grande professore della più grande università non può capire, perché questo qui è Dio. Dio ha messo il suo sigillo, ha segretato, addirittura parlava in parabole apposta perché il mondo non capissero. Matteo 13 dice, io parlo in parabole così che vedendo non vedono, ascoltando non capiscono. Perché? Perché, dice, il loro cuore si è indurito. Quindi per capire la Bibbia dobbiamo aprire il cuore.
Amen.
Quindi amici islamici, amici indù, amici atei, se non aprite il cuore a Gesù non capirete la Bibbia. Potrete predicare fino al giorno del giudizio, potete predicare contro la Bibbia, tutto, però non la capirete mai. Ed è peccato, perché il segreto della Bibbia è l'amore, lo scopo della Bibbia è l'amore, il motivo che la Bibbia esiste è l'amore. Il motivo che Gesù Cristo è venuto non è per fare chiese cattoliche e protestanti che sono buone a niente. I credenti, sì, Dio li benedica, ma le chiese religiose non servono a niente. La gerarchia, i grandi capi, mandassero a pescare tutti quanti. Quello che serve sono i fedeli, protestanti, cattolici, gente sincera, gente che condivide un pezzo di pane con te. Capisci? Quindi neanche queste religioni eccelse non capiscono niente, non hanno lo Spirito Santo. Ci sono soldi, edifici, potenza, potere, controllo sulle loro religioni, ma non hanno lo Spirito Santo. Non ha, che cos'è lo Spirito Santo? È amore, è amicizia, aiutarsi, condividere il pane. Allora, leggi il prossimo.
Finisco 14. Allora, ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché esse sono pazzia per lui.
Sono pazzia, anzi, legge la Bibbia, è pazzia. Un islamico, un indù, un ateo, legge la Bibbia, è pazzia. Ah, come? Figlio di Dio? Oh, no, io non capisco e allora non ci credo. E se tu capisci solo quello che credi, non capirai molto. Io non capisco la matematica alta. Però non è che non ci credo, semplicemente Io sono ignorante, non la conosco, non l'ho studiata, ciò non vuol dire che la matematica è sbagliata. Io non capisco la legge della gravità, che una tegola dal tetto mi deve cascare in testa. E perché? Non lo capisco, ma sto attento quando una tegola cade.
E non lo può conoscere, perché devono essere giudicate spiritualmente.
Va bene? Le nostre menti carnali non potranno capire la Bibbia. Gesù che muore sulla croce per me, che è necessario credere in quello per salvarsi, io non lo capisco. Piano piano, col tempo, ci ho messo anni, ho capito che Dio ha detto ad Adamo ed Eva, se mangiate sto frutto che volete diventare Dio, morite. E allora ci voleva uno che moriva al nostro posto, uno che pagasse il peccato, ma quello era un peccato di morte. Per pagare quel peccato bisognava morire e Gesù è morto. E Gesù no, Dio non poteva schioccare le dita, no, perché non sarebbe stato giusto, meritiamo di morire. Un islamico quando muore non sa se va nel regno di Dio o se va all'inferno. Maometto non ti dà questa garanzia. Gesù sì, dice io ho pagato col mio sangue, non vai all'inferno. Io ho pagato, non con denaro contante, ma con sangue contante, sangue colante dalla croce. E ma no, com'è che il sangue ci salva? Non è solo il sangue, è il sacrificio, è la morte di Gesù che ti salva. Perché se lui non muore in croce, non può pagare per il tuo peccato. Non è il sangue liquido che ti salva, è il sacrificio, è la morte. E poi c'è la resurrezione. Così come per un uomo, Adamo, peccato, entra nel mondo e la morte con Adamo, così per l'amore, il sacrificio di un uomo, Gesù Cristo, la vita entra nel mondo. Avanti.
Verso 15. L'uomo spirituale, invece, giudica ogni cosa ed egli stesso non è giudicato da nessuno. Infatti, chi ha conosciuto la mente del Signore da poterlo istruire? Ora noi abbiamo la mente di Cristo.
Quindi,
1 Corinzi 2, 9 a 16.
Quindi quello che ti manca, dolcissimo amico, caro amico, Kadim, ti manca solo Cristo. Sì, tu credi in Isaac, che per loro è il Messia, però non è un Isaac che ti salva, capisci? Perché noi vediamo Matteo 7, 21 e 23, dice Gesù, molti verranno da me e mi diranno, Signore, Signore, noi abbiamo fatto questo e quest'altro, miracolo, noi questo, nel tuo nome abbiamo profetizzato, e Gesù risponderà, andatevene, io non vi conosco. Ma come? Abbiamo profetizzato nel tuo nome, Matteo 7, 21 e 23, studiatelo. Abbiamo profetizzato nel tuo nome. Va bene, ma io non vi conosco. Ma come non ci conosci? Nel tuo nome abbiamo fatto un miracolo, ha cacciato demoni, nel tuo nome sono scappati. Sì, è vero, ma io non vi conosco. Quindi Kadim, io ti consiglio, prova Maometto, prova l'Islam, prova il Corano, prova. Finché vuoi. Ma un giorno non vuoi provare Gesù Cristo? Non vuoi provare il suo sangue? Come faccio a provare sangue? Domani facciamo la comunione qui alla radio. Facciamo la comunione del sangue di Cristo, il pane di Cristo. Come faccio a provare sangue? È una cosa spirituale, Kadim. E anche amici tutti islamici. Come si prova? Si prova aprendo il cuore, ti metti in ginocchio, trovi un posto segreto, chiudi la porta, puoi stare anche in un bagno, se sei per le strade vai in un bagno, in ginocchio, in piedi, basta che apri il cuore e dici, Signore, se veramente Gesù si è morto per me sulla croce, se veramente io con Maometto non posso salvarmi, se veramente la salvezza è solamente in Cristo, se veramente Maometto non ha copiato bene la Bibbia, ha dimenticato tutti i miracoli. Se veramente tu sei risorto. Io non lo so. Sono cresciuto islamico, sono cresciuto indù, sono cresciuto ateo. Non lo so. Mostrami. Fammi vedere. Mostrami. Io ti dico, Kadim, qualcosa succederà. Io ti dico, amico indù, Dio farà qualcosa. Io ti dico, amico ateo, succederà qualcosa di travolgente nella tua vita. Perché? Perché io conosco Dio. Conosco Dio. E lui mi ha detto, e ha detto nella Bibbia, e ha scritto nella parola, che se uno lo cerca, leggimo la Geremia 29,13, grazie.
Grazie Gesù.
Ha detto che se lo cerchiamo, ma non religiosamente, con le fumo dell'incenso negli occhi, fumo negli occhi, la religione che fuma negli occhi. Il vero Cristo, perché non tutte le religioni cristiane sono vere, e le gerarchie ancora di meno. Dio benedica i fedeli seduti sulle panche, che presto si alzeranno, andranno tutto il mondo a predicare il Vangelo, si stancheranno di sedersi a scaldare panche. Grazie a Dio per loro. Avanti.
Geremia 29,13. Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Geremia 29,13.
Di nuovo.
Geremia 29,13. Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore.
Ci sono due tipi di preghiere, una a mezzo cuore, altra a un quarto di cuore, un'altra a 5% di cuore, sì, ma un'altra a tutto fumo, niente arrosto, e poi c'è quella a cuore pieno, la seconda.
La seconda?
Secondo tipo, capito? Secondo tipo, a cuore pieno. Alleluia, io faccio un sacco di errori, faccio un sacco, però il Signore mi perdona. Per esempio non ci capivo niente su questa Ucraina, è giusta, è sbagliata sta guerra, ho messo delle opinioni, anche opinioni sbagliate ho messo, e pazienza, insomma, tutti sanno che sono un pistola, però piano piano il Signore mi mostra sempre di più, ah, adesso capisco, ah sì, capito? Io sono un uomo, fa molti errori. Quando predico, una volta sì, una volta no, posso anche sbagliare. E così gli asinelli funzionano così, non è che sempre li indovinano. Quindi, specialmente quando si fa politico, mamma mia, e quando è che lo indovini? Solo Gesù non sbaglia mai. E anche noi, quando profetizziamo nello spirito giusto, come si fa a sapere se è giusto? Dai frutti, dalle conseguenze. Va bene, quindi anche io devo pregare tutto il cuore, e qua, anche io faccio sbagli, e ne faccio più di quelli che pensate. E quindi, Kadim, se fai sbagli, Gesù ti perdona. Se non sai come salvarti, Kadim, vai da Gesù. Ma vai da Gesù, però. Prima vai pure dalla tua religione islamica, e mettiti in ginocchio davanti ad Allah, pace a lui, Maometto, tutto. E continua, finché... Però se vedi che non succede niente, dopo un po' vai anche da Gesù. Cosa c'hai da perdere? Solo l'inferno, solo una vita, solo un'eternità isolato da Dio. Perché se non è Allah, se la verità è Dio, se non è Maometto, se la verità è Gesù, stai attento che ci presenteremo davanti al tribunale. E se non sarà il tribunale di Allah, sarà quello di Gesù Cristo, sarà quello di Dio. Leggimi il tribunale di Dio, Apocalisse 20, 15, facciamo veloce perché c'è Angela che c'ha due cronometri in mano.
Apocalisse 20, 15. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco.
Apocalisse?
20, 15.
Quindi non è che io sono qua a dire, oh, devo convertire Kadim, presto. No, 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 no. Fate quello che volete. A me non mi viene niente in tasca se vi convertite o no. Sarò triste se no, sarò felice se sì, ma non è che ci guadagno un altro membro seduto qui in chiesa, che no. C'è una sedia libera. No, qui siamo una comunità, non viene nessuno. È meglio così, guarda. Così che tiriamo a campare un po' più a lungo qua. Nel nome di Gesù Cristo. Kadim, scrivimi. Puoi dirmi che sono un disgraziato, che non sei d'accordo, che ti ho scocciato, che ti ho mancato di rispetto, se l'ho fatto ti chiedo perdono. Non è assolutamente mia intenzione. Scrivimi. Oppure scrivimi e dici, ho pregato a Isa, anzi Gesù Cristo, e ho chiesto che se lui è veramente il veramente, che me lo mostrasse. e poi mi fai sapere cosa ti ha, se è così, cosa ti ha mostrato. Io l'ho fatto, ateo, buona nulla, io un giorno a 9 anni ho ricevuto Gesù, ateo fino a 9 anni, è un cocuzzone buona nulla fino a 25, poi sono stato battezzato dallo Spirito Santo e è iniziata un'esplosione, una reazione a catena che sta ancora esplodendo. Va bene, va bene. Il Signore ha acceso la miccia e sono qui e la miccia e continua. Infatti Angela che si chiede, ma fino a quando continui? Che qua devo...
Ma è vero che mi chiedevo quello. Sì, sì, perché presto c'è la replica, dobbiamo iniziare con la seconda programma.
E ve l'ho detto, fratello.
Quindi devi chiudere.
Capito? C'è gente che c'ha i giorni contati, Angela.
E chi
I
sono
giorni
quelli?
Contati.
Chi sono quelli?
E io c'ho i minuti contati.
Ecco, ecco, sì.
Dio vi benedica,
sì.
Fratelli.
I giorni no, i minuti
solo. Il Signore vi benedica, Kadim. Ti benedico, Kadim.
Amen.
Gesù ti ama. Amen. È morto per me, è morto per te, per salvare me, per salvare te e per salvare tutti nel mondo, islamici, per salvare cattolici a mezzo cuore, protestanti a mezzo cuore, per salvare me un quarto di cuore. Tutti vuole salvarci. Perché? Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figlio unigenito, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. E se non crediamo nella verità, la verità viene lo stesso. Prima di Noè non credevano, però è venuto il diluvio lo stesso. Ma loro non credevano e il diluvio è venuto lo stesso. Il diluvio viene, fratelli. Stavolta sarà un diluvio diverso, ma viene. Kadim, scrivimi, fratello, che così che diventiamo fratelli nello spirito, in Cristo. Alleluia, amen.
Amen.
Dio vi benedica.
Dio vi benedica.
Scriveteci, fratelli.
Amen. Ci risentiamo domani per il messaggio di Pasqua. Vi abbracciamo. Ciao, fratelli.
Padre nostro, siamo qui nella nostra povertà davanti a te. Tu che di ogni cuore sai storie, luci, lacrime e verità. Dacci il tuo perdono che ci risana l'anima con la tua pace. Padre nostro, tu che puoi tutti i nostri debiti, prendili tu. Che non c'è la ferita, il torto che brucia di più. Il perdono che ci dai ce lo offriamo tra di noi e lo chiediamo. Oggi è il tempo di ricominciare.
Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Padre nostro, aiutaci a perdonarci, non per dimenticanza, debolezza o indifferenza, non perché quello che è grave è senza importanza o perché è bene quello che è male, ma col coraggio estremo e la libertà di accogliere l'altro così com'è, nonostante il male che ci ha fatto, come tu accogli ciascuno nonostante i suoi difetti.
Oggi è tempo di ricominciare, tempo di perdono nella verità, per comporre in terra un firmamento, stelle sopra il fango d'ogni povertà e l'unità.
Non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il male. Padre nostro, donaci occhi nuovi e cuore di madre verso l'altro, e una misericordia che sempre copre, dà fiducia, crede, spera. Dacci la grazia di un'amnistia completa nel cuore, di un perdono reciproco universale, perché apriamo a chi ci ha fatto torto la possibilità di ricominciare e un avvenire in cui il male non abbia l'ultima parola.
Oggi è tempo di ricominciare, tempo di perdonare la verità, per comporre in terra un firmamento, stile sola in fatto di povertà e l'unità. Vieni dolce spirito, scendi col tuo balsamo, tu che lo puoi. Dove il cuore sanguina quando grida l'anima dentro di noi, soffia via la cenere.